In questa edizione di Salute e Società parleremo di Covid-19 e malattie respiratorie, riacutizzazioni e dello studio Impact. Bentrovati da Marco Caracciolo. I pazienti con BPCO hanno presentato quadri clinici più gravi in caso di infezione dal virus SARS-CoV-2. Ma forse, per motivi legati alla prevenzione o alla terapia, il numero dei malati è stato molto inferiore alle attese. Ne abbiamo parlato con Francesco Blasi, ordinario di malattie dell'apparato respiratorio all'Università degli Studi di Milano, e Girolamo Pelaia, direttore della clinica pneumologica universitaria e della scuola di specializzazione in malattie dell'apparato respiratorio dell'Università degli Studi di Catanzaro.
Ma quello che abbiamo visto per quanto riguarda i pazienti con la broncopneumopatia cronica ostruttiva o BPCO è che sicuramente avere la BPCO, soprattutto l'enfisema polmonare, in realtà ha gravato in termini di mortalità, di potenziale mortalità, quindi un aumento del rischio. Però dal punto di vista della prevalenza e della incidenza di malati BPCO con Covid, in realtà quello che abbiamo assistito è che la BPCO non è stata la principale causa di comorbidità associata al Covid. Quindi in qualche modo il paziente BPCO era a più grave rischio di mortalità se prendeva la malattia, in caso di malattia, ma la prevalenza, l'incidenza di malattia nella popolazione BPCO apparentemente non è alta come si poteva attendere. Questo è probabilmente legato un po' alla gestione dei pazienti con, e soprattutto nei pazienti più gravi è stato indicato di stare a casa, di proteggersi, eccetera. Dall'altra parte potrebbe essere legata anche al tipo di trattamento che questi pazienti fanno, e questo si vede anche non solo nella BPCO ma anche nell'asmatico, dove incredibilmente noi ci aspettavamo una grave incidenza e una potenziale incidenza di problematiche nell'asmatico grave. In realtà il numero di asmatici gravi che sono stati ammessi in ospedale per Covid è stato molto basso, molto più basso dell'atteso, e questo è un dato importante, perché in realtà è possibile che da una parte le misure di prevenzione, dall'altra parte la terapia di questi pazienti possa avere in qualche modo impattato quella che è stata l'evoluzione della malattia.
Noi abbiamo avuto al picco massimo 60 ricoverati, circa 60 ricoverati nell'area Covid, adesso sono circa 14, e devo confermare in pieno, ovviamente, su questo numero molto molto ridotto, ridimensionato rispetto alla Lombardia, quanto affermava il professore Blasi, cioè nell'ambito delle comorbidità che hanno purtroppo favorito l'aggravarsi della malattia e le sue complicanze, non figurava la BPCO rispetto alle principali comorbidità cardiovascolari e dismetaboliche, e anche in ambito respiratorio abbiamo visto alcuni pazienti che purtroppo presentavano come condizione predisponente favorente respiratoria delle situazioni legate a quadri di fibrosi polmonare interstiziale, ma non BPCO. Per quanto riguarda l'asma, confermo assolutamente quanto ribadiva il professore Blasi. Noi abbiamo un centro regionale dove finiscono moltissimi pazienti con asma grave, nessuno ha lamentato sintomi riferibili ad una possibile infezione da virus SARS-CoV-2.
Le riacutizzazioni sono fenomeni che colpiscono circa il 30% dei malati di BPCO. Che cosa sono e cosa comportano? Ancora Blasi.
La riacutizzazione è un momento molto pericoloso per il paziente, quindi come diceva il professor Pelaia, la riacutizzazione è quella che ci conduce in ospedale e che guida, diciamo, la mortalità. Qualche anno fa abbiamo pubblicato i dati della Lombardia in cui l'ammissione in ospedale era aggravata da una mortalità come la polmonite, quindi intorno al 7%, e la mortalità a due anni dei pazienti ricoverati per riacutizzazione era superiore al 20%, quindi il momento riacutizzazione è un momento molto pericoloso per il paziente, in particolare quando questo necessita, è talmente grave che necessita il ricovero ospedaliero. Quindi il dato di una riduzione delle riacutizzazioni è un dato portante, se vogliamo, di quello che è l'atteggiamento verso questo tipo di terapia della triplice, perché certamente è quello che conduce poi a una riduzione, come diceva il professor Pelaia, della mortalità, perché è evidente che quanto più è grave la riacutizzazione, tanto più riacutizzazioni ho, tanto più alta è la mia mortalità. Quindi questo è un dato ormai acclarato da diversi studi, anche dai nostri studi in Italia, e quindi certamente il punto della riduzione delle recotizzazioni emerge come un punto, come un dato molto, molto rilevante e molto importante, soprattutto considerato che questo non è una riduzione verso il nulla, ma è una riduzione verso un trattamento che già di per sé riduce le riacutizzazioni. Quindi è un ulteriore vantaggio rispetto a una terapia di base col doppio broncodilatatore. Quindi questo o con il broncodilatatore e lo steroide, un singolo steroide. Quindi questi sono dati sicuramente di grande importanza. E tornando alla domanda che mi faceva prima della personalizzazione, questo è una evidenza che ci dice che in questo gruppo di pazienti, cioè pazienti che hanno le caratteristiche dello studio IMPACT, non dare la triplice sarebbe una cosa, un errore metodologico. Quindi in realtà la gestione, questi studi così grandi e diciamo, come diceva il professor Pelaia, più vicini a quella che è la realtà del trattamento del paziente che arriva nel nostro studio, è certamente molto importante perché ci permette di identificare quel sottogruppo di pazienti in cui la doppia broncodilatazione più l'effetto antinfiammatorio dello steroide può fare la differenza, sulle riacutizzazioni e quindi sulla mortalità. Quindi sicuramente è un dato di grande importanza.
Nuovi dati incoraggianti sull'approccio con la triplice terapia dalle analisi post hoc dello studio IMPACT. Ancora Pelaia.
In passato abbiamo avuto esperienza di coinvolgimento in trials che ci imponevano di selezionare per il reclutamento pazienti che per la nostra pratica clinica rappresentavano una rarità. Sono stato coinvolto in trials, ma penso sicuramente ancora più di me il professore Blasi, siamo stati coinvolti in studi che esigevano il fatto che il paziente non avesse comorbidità cardiovascolari in passato, cioè una rarità, quando invece lo studio IMPACT non solo per fortuna ha consentito l'arruolamento di questi pazienti, ma ha dimostrato come la riduzione di mortalità per questi pazienti si estenda a tutte le cause, tra le quali proprio quelle cardiovascolari sono da ritenere tra le più importanti. Ma ci è capitato di essere coinvolti nella partecipazione a studi che non prevedevano l'ossigenoterapia per questi pazienti, quando sappiamo che tantissimi nostri pazienti, con PCO ovviamente, per insufficienza respiratoria ipossemica associata, hanno bisogno dell'ossigenoterapia. Quindi, come diceva il professor Blasi, probabilmente neanche la casistica dello studio IMPACT riproduce fedelmente la popolazione di pazienti che afferiscono quotidianamente ai nostri ambulatori, dei hospital, reparti, eccetera, ma sicuramente si avvicina molto di più rispetto al passato alle caratteristiche del paziente osservato nella real life. E ovviamente ciò avvalora ancora di più i risultati dello studio. Come diceva il professore Blasi, mutuando da questa importantissima evidenza scientifica i risultati estremamente importanti che rappresentano una evidenza sulla quale poi fondare eventualmente nostre ulteriori estensioni e applicazioni, una volta che siamo supportati da questa evidenza così importante. Io le posso dire che sicuramente con criteri molto meno scientifici e invece più empirici, legati proprio alla percezione della pratica clinica, posso dire che i pazienti trattati con questa triplice terapia inalatoria stanno meglio, se ben caratterizzati e selezionati, migliorano sia dal punto di vista clinico che da quello funzionale, e c'è una concordanza tra il giudizio del medico specialista e del paziente nell'attribuire alla triplice terapia inalatoria con questi tre farmaci sicuramente un giudizio positivo per quanto riguarda l'efficacia ed anche la sicurezza. Ovviamente la percezione empirica del medico e del paziente è un criterio molto lontano dai parametri che invece derivano dal rigore scientifico degli studi clinici, però penso che anche questo tipo di percezione acquisita nella pratica clinica sia molto importante per incoraggiarci ad estendere ulteriormente l'utilizzo di questa triplice terapia inalatoria in un numero di pazienti congruo con le caratteristiche cliniche, funzionali e biologiche che devono esprimere, perché si tratta comunque di una quota di pazienti importante, e penso che sarebbe veramente estremamente negativo da parte nostra negare questa ottima opportunità terapeutica per carenza di caratterizzazione clinica, funzionale e fenotipica, per carenza di selezione o per scarso coraggio nell'attuare una terapia che può rivelarsi sicuramente molto utile in molti pazienti.
Per questa edizione è tutto. Da Marco Caracciolo, a risentirci.